La prima cosa che vorrei chiederti, Davide, è come sono nate queste sette storie, da che esigenza sono nate queste storie che hai raccolto in Vita di Traverso?
Ma allora, sono sette racconti nati autonomamente l'uno dall'altro, in realtà non c'è una premeditazione alla base, e sono nati autonomamente, anche se poi, diciamo, mettendoli uno in fila all'altro, mi sono accorto che c'è un filo rosso che li lega, ed è quello di, insomma, sono racconti che hanno un'attenzione per persone che vivono ai margini della società, e in effetti sono storie che incontriamo quotidianamente, che mi colpiscono per motivi diversi, quindi immagino che l'idea di fermarli sulla pagina fosse anche una necessità mia per, come dire, in qualche modo fare un lavoro di autoanalisi per capire un po' io come mi rapporto a queste storie, e poi magari anche per cercare di comunicare, di raccontare queste storie un po' più difficili a chi volesse leggerle.
Ecco, tu dici che sono storie che ti è capitato di ascoltare o di sentire. In realtà sono storie molto particolari, appunto, storie marginali. Mi sembra che in qualche modo le tue fonti siano molto particolari. Insomma, non credo capiti a tutti di sentire delle storie così. Perciò ti chiederei, in che ambiente ti è capitato di ascoltarle e dove le hai raccolte?
Ma diciamo, intanto sono appunto racconti e fiction, nel senso che le storie che racconto non sono andate esattamente così, però nascono da incontri reali, a volte assolutamente casuali. Uno dei racconti, Charlie, che parla di un ragazzo straniero, poi ammalatosi e finito male, l'ho conosciuto davvero, ma per amicizie comuni. In altri casi, ma per esperienze mie, di volontariato in anni passati, mi è capitato di lavorare senza dimora, per dire, quindi di conoscere certi tipi di marginalità, e un po' anche per il mio lavoro ad Altra Economia prima e a Terra di Mezzo adesso, la casa editrice dove lavoro, ci occupiamo un po' di queste tematiche, povertà, immigrazione e appunto marginalità in genere, per cui sicuramente sono temi, credo, che colpiscono me. Ma poi ci entro in contatto per vari motivi, anche per questioni lavorative.
Senti, uno dei protagonisti della raccolta, credo un filo conduttore, anche se non è dichiarato, è la città di Milano, mi sembra. Mi sbaglio?
No, sì, sicuramente la grande città, poi io vivo a Milano e quindi è chiaro che l'ho un po' calata, però non la cito mai volutamente, perché.
È molto riconoscibile, però,
Ah, bene.
per chi insomma non sta a Milano, perlomeno.
ok. Sicuramente è una grande città, non vuole essere Milano in particolare, perché secondo me a Milano esistono dinamiche particolari, ma che poi per certi versi si possono ritrovare in altre grandi città e metropoli. Non so, una grande città aiuta per certi versi la marginalità, che magari è una marginalità quotidiana anche fra persone che non vivono situazioni estreme. Appunto, rileggendo questi racconti, anche presentandoli, raccontandoli negli ultimi tempi, mi sono reso conto sempre di più che spesso i protagonisti sono immigrati oppure prostitute, carcerati, eccetera, però in realtà il tema di fondo spesso è la difficoltà nell'intrecciare relazioni con altri, e questo in una grande città è assolutamente evidente, almeno per quella che è la mia esperienza. Non ci si conosce in uno stesso condominio, figuriamoci con la persona che, ne so, che ti chiede l'elemosina per strada. Nei centri più piccoli è per certi versi forse un po' più facile, come dire, entrare in contatto con l'altro, ecco.
Sì, rompere le barriere.
Sì.
Senti, ecco, tu hai parlato del volontariato, infatti io era una delle domande che ti volevo fare, perché il mondo del volontariato compare come protagonista in due racconti in particolare. Però, insomma, ecco, la sensazione da lettrice che, come dire, il mondo del volontariato sia un mondo che ti ha ispirato molte storie, che magari ti ha dato degli spunti, delle ispirazioni, è molto forte. Vorrei che ci raccontassi questa peculiarità.
Sì, diciamo che la cosa nasce anche da forse una mia difficoltà, che è quella di inventare totalmente, o forse un disinteresse per inventare storie a partire da insomma, per inventare completamente le storie. C'è sempre un dato di realtà molto forte e spesso questo lo attingo dalle mie esperienze personali, anche se poi rimaneggiandole, eccetera. E in passato mi è capitato, come dicevo prima, di fare diverse, di vivere diverse esperienze di volontariato che mi hanno messo in contatto con alcune di queste persone. C'è il racconto Antonio, che parla di un carcerato che di fatto è in semilibertà e che entra in contatto con un gruppo di volontari che si trovano coinvolti in un campo di lavoro appunto con detenuti. Quella è una situazione reale, uno di quei volontari ero io in realtà, per cui attingo a queste esperienze mie personali ed inevitabilmente la cosa compare nelle storie, ma mi sembra anche importante, almeno per la mia vita, anche se negli ultimi anni l'ho un po' per motivi vari lasciata andare questa esperienza, però dal mio punto di vista il, come dire, regalare il proprio tempo in attività di questo tipo serve prima di tutto a te sicuramente, per appunto renderti conto di che cosa c'è, di quali situazioni esistono, anche a volte molto difficili, intorno a te, e poi magari ti permette di dare una mano concreta a qualcuno, anche se insomma in maniera limitata per forza di cose. Un altro racconto vede un gruppo di volontari che si reca in un paese in guerra, che non viene volutamente specificato, ma in cui c'è in corso una guerra civile. Anche quello nasce da un'esperienza mia e di alcuni amici che nei primi anni 90 organizzavamo in maniera molto raffazzonata dei carichi di vestiti e medicine che portavamo in ex Jugoslavia. Per cui sì, inevitabilmente poi li ho trasposti sulla pagina.
Senti, questi 7 racconti io li chiamerei racconti reportage in un certo senso. Sono dichiaratamente di parte, cioè si capisce la tua posizione qual è, in qualche modo. Mi sembra che ci sia una spinta etica molto forte nel raccontare queste storie, un bisogno di farle emergere, diciamo, dal silenzio, di ridare dignità ai suoi protagonisti.
Ma sì, l'idea è quella di raccontare storie che in qualche modo colpiscano chi le legge, appunto perché non pretendo che la vita del lettore cambi, però perché si renda conto che esistono queste persone. E quindi una posizione mia c'è, anche se il tentativo è quella di raccontare le cose senza che il narratore risulti coinvolto in prima persona. Cioè, poi non so se ci sono riuscito, ma l'idea dal punto di vista stilistico era quella di raccontarla in realtà con un certo distacco, come se io fossi, come spesso sono stato, un osservatore esterno in qualche modo alla storia. Però il tentativo è stato quello di raccontare la storia in modo che il lettore venisse colpito anche fisicamente e che si rendesse conto che forse vale la pena accorgersi di queste persone, almeno questo è quello che credo io.
Quindi tu pensi in qualche modo che il lettore italiano possa, non dico riconoscersi in queste storie, ma comunque confrontarsi, insomma, in qualche modo?
Ma io spero, sono storie che a mio avviso, anche per chi non ha esperienze di volontariato o di lavori particolari, sono storie molto quotidiane che magari sfioriamo nella vita di tutti i giorni, però credo che nessuno possa venirmi a dire di non aver mai scambiato due parole con un immigrato, di non aver mai notato che giri di prostituzione ci sono sui viali delle nostre città. Ecco, allora le si notano queste storie, le si sfiorano, magari bisognerebbe iniziare a chiedersi cosa ci sta dietro, chi ci sta dietro, perché queste persone sono finite a vivere queste vite sicuramente complicate. Per cui sì, secondo me il lettore, se non ci si trova, in malafede, non so come dire, è inevitabile.
Beh, forse anche si tratta di riconoscere la loro fondamentale uguaglianza sul piano umano nei nostri confronti, insomma, nel senso che si tende spesso, no, a ridurre i bisogni delle persone che arrivano da fuori, no, le aspettative, i desideri a cose puramente elementari. Mangiare, dormire, avere un lavoro, come se non avessero invece tutta una serie di desideri e di aspettative, appunto come noi in qualche modo.
Sì, indubbiamente, appunto sono spesso personaggi che desiderano cose assolutamente banali per certi versi, cioè una storia d'amore, un figlio, poi in questi racconti per motivi vari magari la cosa non va in porto, però sono persone, non sono dei casi o... appunto delle situazioni disperate da assistere in qualche modo. Sono persone, come persone appunto si ritorna al discorso che facevo prima sulle relazioni, secondo me bisognerebbe giocare un po' di più, puntare un po' di più su questo aspetto, sull'intrecciare relazioni, su fermarsi a parlare con queste persone banalmente, anche del più e del meno, poi le storie, le esigenze che dicevi tu vengono fuori, così ci si rende conto che sì, che sono come noi. Adesso sembra un po'
riduttivo,
banale dirlo, insomma, esatto.
Elementare. Senti, sì. Una cosa che ho ritrovato, ho cercato di fare un riassunto, no, di ciascun racconto, due righe, e mi sono accorta che l'amore non corrisposto, ma l'amore che non si può realizzare perché appunto le condizioni sociali lo impediscono, la società in qualche modo lo impedisce, è un tema che si ripete nei racconti, l'amore impossibile in qualche modo, l'amore impossibile tra Samir e Ada, l'amore impossibile tra Antonio e la volontaria olandese, l'amore impossibile tra Violet e il suo cliente in qualche modo. Mi sembra che questa sia una cosa che, insomma, che ritorna.
Sì, è vero, e devo dire che anche qui non so se una cosa sia inquietante o meno, però non c'è premeditazione, si vede che è una cosa che ho dentro, a prescindere dai ragionamenti. E questo forse, non lo so, è legato meno a esperienze mie personali, perché finora, insomma, posso reputarmi fortunato, però è vero che fa parte della gamma di relazioni anche l'amore. Non so, per storie che vedo mi circondano, ma anche nella quotidianità, no? Colleghi, amici, è molto difficile intrecciare una relazione così forte che sia allo stesso tempo, non so, sincera, non egoistica, non solo un prendere. E quindi ritorno anche a questo, e me ne sono accorto banalmente leggendo una recensione uscita sul libro, e in cui il libro in quattro righe veniva sintetizzato come sette storie su come non si ama, si ama e non si ama in situazioni estreme, roba del genere. Non avevo mai pensato a queste storie come storie di amore o di non amore in qualche modo, però è vero che è un tema che ritorna spesso, appunto perché secondo me viviamo in un tempo in cui è molto difficile riconoscere l'altro da noi stessi, e in qualche modo, come dire, farlo entrare nella nostra vita, e quindi anche le storie d'amore rientrano in questo.
Senti, le donne sono presenti nelle tue storie, e banalmente spesso sono delle vittime, non sempre, ma frequentemente sono delle vittime. Penso ovviamente a Violet, alla storia che prende il nome appunto da questa prostituta nigeriana, o penso anche a Lia, no?
Sì.
Insomma, in qualche modo il mondo non è cambiato così tanto per loro.
Sì, no.
Ecco.
il mondo non è cambiato tantissimo, e anche in quel caso devo dire che sono vittime a prescindere dal fatto di essere donne. Lì in realtà è proprio la situazione che volevo raccontare, che cioè quella della prostituzione, dello sfruttamento, la prostituzione in qualche modo, e delle badanti, perché lì è una badante, e sono situazioni vissute per la maggior parte da donne nella società che viviamo, quindi non... Il punto di partenza non era tanto raccontare storie di donne sfruttate, quanto raccontare quei mondi. Però sì, è vero che alla fine, soprattutto in determinate situazioni difficili, come può essere un lavoro più o meno regolare come badante o anche una situazione di prostituzione, è la donna che si ritrova sfruttata e non sfruttatrice, non so come dire.
Senti, ci sono delle storie anche per certi versi grottesche. Penso ad esempio a Miki, no? A questo bambino così infelice, solitario, in qualche modo abbandonato a se stesso, che finalmente trova dei compagni di gioco, però insomma nella sua è maldestro in qualche modo, insomma comunque combina un pasticcio e scatena un conflitto condominiale in qualche modo.
Sì.
Oppure se potremmo citare il romanzo Conflitto di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, in qualche modo insomma ecco, su scala minore si verifica la stessa vicenda. La stessa cosa accade nella storia di Samir, che in qualche modo si ritrova in queste case di ringhiera, in questi condomini riadattati in cui appunto si scatenano conflitti. C'è questa sensazione che non ci sia la capacità in Italia, in questa società, di guidare questi conflitti, vengono lasciati a se stessi e gli effetti sono insomma disastrosi in qualche modo.
Sì, a volte esplodono in maniera più eclatante, altre volte rimangono appunto dei conflitti a livello condominiale, però sì, non c'è la capacità, non c'è forse la volontà di guidarli né di come dire prevenirli, perché è evidente che quando permetti che appunto un condominio, perché i proprietari italiani, perché almeno per situazioni che conosco io, subaffittano anche qui in maniera più o meno legale a immigrati stranieri, anche questa è una bella forma di sfruttamento se vogliamo vedere, quando si permette una situazione del genere, sono situazioni note, non si fa nulla per permettere condizioni di vita anche più umane a queste persone, è chiaro che si lascia un po' la situazione a se stessa e poi quel che succede succede, non sempre le cose finiscono in maniera tragica per fortuna, però anche qui si innescano dei meccanismi per cui le distanze fra due persone, due culture, due mondi che non si conoscono restano tali, non c'è un avvicinamento come nel caso del racconto dove Miki è protagonista, c'è questa comunità di fedeli, probabilmente latinoamericani, che viene a occupare una parte dello stabile e i proprietari di casa italiani e la voce narrante, che sono degli osservatori, insomma gente che lavora in quel condominio, c'è una distanza, un'incomprensione che non viene colmata e che nessuno in qualche modo cerca di colmare, si ragiona sui soliti stereotipi, tanto che poi alla fine questi immigrati che sono latinoamericani per tutti diventano i cinesi, perché il vecchietto di turno dice sono cinesi, ma no, non è vero, non sono cinesi, e lui dice vabbè sì, tanto alla fine sono tutti uguali, no? Arrivano, si portano via il lavoro e così se non stai attento ti ammazzano anche. Viviamo dietro questi stereotipi e alla fine, che a qualcuno probabilmente fanno anche comodo, e alla fine però certe situazioni tendono a esplodere.
Senti, in qualche modo, come dire, il contraltare di questo mondo di marginalità fatta soprattutto da stranieri è fatto da italiani la cui vita non è così splendente in qualche modo, cioè c'è una scontentezza permanente che poi trova un capro espiatorio negli immigrati, insomma c'è sempre questo contraltare, questo, no? Questa doppia... queste storie, questi racconti contengono più storie, hai questa meravigliosa abilità di raccontare più storie in uno stesso racconto.
Ma sì, intanto anche qui dicevo, non c'è premeditazione, non mi sono messo a tavolino dicendo racconto storie di immigrati, però è vero che è un tema che mi sta molto a cuore, perché è un tema cruciale secondo me dell'epoca che stiamo vivendo, almeno per il nostro paese, che sta cambiando e che cambierà, io sono convinto, in meglio grazie all'arrivo di queste nuove culture, di nuove sensibilità eccetera, che però al momento viene spesso vissuto sul piano del conflitto. Gli italiani che sono un po', appunto, come dicevi a volte, il contraltare, sì, non hanno vite perfette, in qualche modo, perché appunto parte dalla riflessione che anche noi siamo tutti sullo stesso piano, non so come dire, cioè difficoltà ne abbiamo tutti, siamo tutti sulla stessa barca, quindi forse bisognerebbe appunto non vederci in contrapposizione a, ma pensare che certe situazioni difficili le abbiamo vissute anche noi, che potremmo viverle anche noi, perché a volte basta niente, basta perdere il lavoro per finire in una situazione di marginalità, quindi forse bisognerebbe fermarsi un attimo a pensare e ad agire di conseguenza, appunto annullare quelle distanze, per cui sì, gli italiani non sono quelli che stanno bene, che hanno successo, è gente normale, perché poi anche gli altri, gli immigrati, cioè sono gente, sono persone assolutamente normali che si sono trovate per casi della vita, diciamo così, a dover cambiare paese, a dover cercare un lavoro, imparare una lingua complicata per quella a cui sono abituati, eccetera, eccetera.
Reinventarsi una vita. Bene, sì. Davide Musso, ci vediamo venerdì 19 ottobre alle 21.30 sì. da Modo Info Shop qui a Bologna con te. E con me a parlare di vita di traverso ci sarà anche Deborah Pometti, leggerà qualche brano e nulla, alla settimana prossima.
Bene, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.